lezione numero 12, prima parte, corrispondente al giorno 8 di aprile. Allora, ci siamo lasciati la volta scorsa parlando di questo evento che si realizza nella parola poetica, intesa semplicemente non come singola parola, come singolo vocabolo, ma nell'insieme del dire, di quel dire particolare della poesia e della letteratura che abbiamo qualificato come Aussage, questo dire tutto quello che c'è da dire, perché accade esattamente questo, cioè la parola Geräusch, da cui siamo partiti, parola rumore, nel suo uso, diciamo, quotidiano, non dice tutto quello che potrebbe dire. In qualche modo si nasconde, resta certamente al di sotto delle sue possibilità. E invece nell'uso poetico che noi facciamo, ogni parola e la parola in generale è come se si riappropriasse di qualcosa, ma il verbo che diciamo usa Gadamer non a caso è rauskommen, cioè viene fuori, è come se da una condizione di assenza, di latitanza, a un certo punto la parola entrasse invece in comunicazione, cioè uscisse fuori da uno stato di latenza per mostrarsi nella sua effettiva capacità di dire, diventando quindi più parola di quanto lo fosse prima, diventando quindi parola più dicente di quanto lo fosse prima. E dunque, in questo accrescimento della sua capacità di dire, si realizza anche un accrescimento, un Zuwachs an Sein, una crescita d'essere, un accrescimento d'essere, espressione coniata già in Verità e Metodo, che riguarda il contenuto, diciamo, di ciò che viene detto. Dunque, la parola diventa più dicente, dice di più, diventa più eloquente, anche se il termine eloquente forse non è azzeccatissimo, ma in questa, diciamo, questo potenziamento della sua capacità di dire le cose rende presente ciò che viene detto, il quale prende posto davanti a noi, si stabilizza, si presenta in un qui che non è un qui spaziale, ma è un qui legato alla forza con cui noi lo percepiamo, alla forza che in qualche modo si trasmette alla nostra esperienza. Questa particolare possibilità della poesia consiste in una fondazione del senso, cioè è come se le parole acquistassero senso solo in questo momento, mentre fino a questo momento il loro senso era depotenziato. E dunque questo momento, questa dimensione del linguaggio è in realtà diciamo l'appendice finale di un processo linguistico che nasce e si sviluppa su altre basi, per altre motivazioni. Gadamer rovescia letteralmente la cosa e afferma che il formarsi del linguaggio poetico, pagina 37 in alto, è divenire del linguaggio, cioè nel linguaggio poetico il linguaggio diventa veramente se stesso, diventa veramente linguaggio, perché la parola poetica istituisce senso. Solo partendo da qui, da questa pienezza della parola, si può rendere conto del fatto che la parola può essere usata anche in altri modi, cioè in modalità, diciamo, ordinarie, dove essa non ha sempre e comunque questa capacità di rendere presente. Dunque, è partendo dall'alto che si comprende il basso e non viceversa, perché, diciamo, solo una parola depotenziata che ha perso questo suo potere originario e fondante può diventare la parola della comunicazione. A metà di pagina 38 Gadamer ribadisce chiaramente questo esito. Muovendo dalla autorealizzazione della parola poetica, appare chiaro perché il linguaggio può divenire mezzo di informazione, mentre non si dà il contrario. Cioè, partendo dalla pienezza, si può comprendere che cosa sia la carenza, cioè questa perdita di pregnanza, di evidenza in qualche modo. Solo partendo quindi dal pieno si può comprendere che cos'è il vuoto, lo svuotamento, la perdita di pienezza e non il contrario. Ogni tentativo di spiegare la parola poetica partendo dal linguaggio ordinario e semplicemente sospendendo il riferimento alla realtà, che è tipico della lingua ordinaria, ecco, questa sospensione di referenza, questa mancanza di referenza e niente più, come fa ad esempio la filologia husserliana, questa è la critica che Gadamer rivolge a Husserl a nome per conto di Heidegger. Ecco, questa neutralizzazione del riferimento oggettuale, questa specie di riduzione poetica, che la parola poetica, in generale la parola letteraria, fa di suo, indipendentemente dall'epoché fenomenologica, ecco, questa maniera di impostare il problema dell'arte, della parola, è insufficiente, perché non si riesce a comprendere per questa via la forza che viceversa si concentra e anzi si libera nella parola, herauskommen, viene fuori. È lo stesso problema che evocavamo la volta scorsa parlando di idealizzazione, no? La parola poetica, il discorso poetico ha in se stesso questo elemento di depurazione, diciamo, intuizione dell'essenza, ma poi questa dimensione essenziale deve avere la forza, la capacità di rendersi presente, di diventare più reale del reale. Dunque, non è un'essenza priva di esistenza, per usare questa coppia metafisica che probabilmente non è la migliore in questo caso, non è una essenzialità priva di consistenza, di forza, ma è viceversa questo senso che si instaura per dare conto di questa esperienza che abbiamo detto essere un'esperienza di verità, lo dicevamo già parlando di verità e metodo. In questa manifestazione di qualcosa di più profondo che resta sempre tra le pieghe del discorso ordinario e che solo l'arte, appunto perché ricorre a una costruzione, a un Gebilde, a un insieme ordinato di parole, come nel caso della poesia, che solo l'arte riesce a rimettere in movimento, ecco, solo questo ci può portare al cospetto di questa verità. Nel caso della parola poetica, Gadamer fa valere in questo saggio, anche nei saggi successivi, qualcosa che non aveva evidenziato in Verità e Metodo, cioè questa affinità strettissima tra il rango ontologico dell'immagine, seconda metà di pagina 37, e il rango ontologico della parola. Non possiamo adesso dilungarci, come sarebbe necessario, su questo rango ontologico dell'immagine, su questa iconicità dell'immagine, di certe immagini artistiche, rispetto alle immagini ordinarie. Basti dire che le grandi opere d'arte figurativa, non producono mai delle copie del reale. Gadamer ha in mente in primo luogo la ritrattistica, la grande ritrattistica, in cui si può forse capire meglio, o l'arte sacra. L'arte non produce mai una copia, una imitazione più o meno fedele. La grande arte non è mai solo questo, ma è anche, diciamo, il rinvenimento e anche, quindi, l'espressione del carattere figurale di ogni cosa, come se appunto al di sotto della superficie di ogni cosa visibile vi fosse in realtà la sua essenza, la sua identità invisibile, che però è figurale e quindi può essere tradotta in figura. Un grande ritratto coglie la profondità dell'individuo che viene raffigurato, profondità e diciamo complessità che noi possiamo cogliere anche se non conosciamo la persona raffigurata, cioè possiamo avere una sorta di esperienza della sua identità profonda, che però ci appare come assolutamente individualizzata, quindi di nuovo un'essenza, ma un'essenza individualizzata, assolutamente individualizzata, la sua, il suo mistero particolare, il suo fascino specifico o anche la sua piattezza assoluta. In ogni caso, il quid di invisibile che sta dentro a ogni visibilità.